Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Il sabato alto, potremmo dire, e chiamare questo sabato, conclude questa settimana che è stata avviata con la domenica di Pentecoste e che ci porta alla domenica domani, alla festa della Santissima Trinità, un sabato che si mette in comunione con tutte le chiese di tradizione ortodossa o di tradizione orientale, per le quali oggi è la vigilia di Pentecoste e domani celebreranno la Pentecoste. Facciamo memoria della Beata Vergine Maria in questo sabato, celebriamo la Messa nella sua memoria e già basta questo per avere in lei l'immagine, l'icona vivente di che cosa sia capace di produrre lo Spirito di Gesù risorto. Ecco, quello che contempliamo in lei vale come contemplazione anticipata del mistero della Chiesa e di quello che il Signore ha preparato per tutta l'umanità. E allora iniziamo questa Eucaristia invocando ancora lo Spirito Consolatore, lo Spirito Forte, lo Spirito Puro, lo Spirito che rinnova tutte le cose e che comincia ad agire in noi anzitutto con effetti di perdono e di riconciliazione, per cui diciamo insieme
dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, Signore.
Al capitolo sesto, i versetti dal 5 all'8. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando pregate non siate simili agli ipocriti che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando dritti per essere visti dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Pregando non sprecate parole come i pagani, e si credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Parola del Signore.
Dicevo all'inizio di questa Eucaristia ci troviamo con questo sabato a concludere una settimana segnata dalla Pentecoste che abbiamo appena celebrato, e anzi con un tono pentecostale rinnovato, perché domani tutte le chiese orientali e le chiese ortodosse celebreranno la Pentecoste. E dentro una settimana così abbiamo avuto queste letture dal Vangelo di Matteo. Siamo dentro quel primo dei cinque grandi discorsi che il Vangelo di Matteo contiene, e in questo si distingue anche dagli altri Vangeli sinottici. Il primo di questi discorsi che abbraccia tutto il capitolo quinto, tutto il sesto, tutto il settimo, va normalmente sotto il nome di discorso della montagna, si è aperto, come ricordate, con le beatitudini. In questa settimana noi abbiamo letto il tratto che va dal versetto 21 del capitolo 5 fino al versetto attuale, appunto 8 del capitolo 6. La prima parte di questa sezione, dal versetto 21 in poi, normalmente si caratterizza, no? La si qualifica, diciamo, sotto questa voce sei antitesi, se una serie di sei antitesi avete inteso che fu detto, ma io vi dico, per sei volte c'è questa formula chiamata antitesi, adesso vediamo se è giusto questo titolo, questa qualifica che si possa dare. Dopo le sei antitesi viene il capitolo sesto, che inizia a prendere in considerazione le tre opere tipiche, fondamentali della pietà o della vita già insieme al popolo di Israele, cioè l'elemosina, la preghiera e il digiuno. In seno a quello che viene detto in ordine alla preghiera, poi troviamo il testo del Padre Nostro, la preghiera che Gesù ci ha insegnato, e che allora a questo punto viene a trovarsi quasi al centro di questi tre capitoli, e forse possiamo dire rappresenta un po' il vertice, no? Di tutto quello che il Signore ci vuole insegnare. Proviamo a ritornare un attimo su questa prima parte che abbiamo chiamato quella delle sei antitesi. Forse possiamo cominciare ad attenuare il tenore di questa parola antitesi. Ricordate che Gesù, in ordine alla Torah, in ordine alla legge, in ordine a quello che già il Signore ha consegnato al popolo di Israele attraverso i profeti, attraverso le scritture, Gesù si è già pronunciato dicendo che non è venuto ad annullare, non è venuto ad abolire, ma a portare a compimento, avevo usato questa espressione già. E per attenuare l'antitesi forse possiamo ricordare che quella particella che nel testo originale greco, nella nostra traduzione viene tradotto con un ma, avete inteso che fu detto, ma io vi dico. Il ma certo serve in genere per mettere due affermazioni un po' in opposizione tra di loro, no? Però può essere anche tradotto con un ebbene io vi dico, che è già tema, no? Cioè, avete inteso che fu detto, ebbene, diremmo sull'onda di quello che fu detto, io vado più avanti, no? Porto più in là. E quindi l'insegnamento di Gesù a questo punto si presenta come una ripresa e al tempo stesso come un trasferimento più avanti. Allora, se Gesù fa questo, però fa una cosa che può fare soltanto lui, no? Certo, gli scribi si potevano onorare soltanto di una cosa, cioè di riproporre, anche magari spiegando, ma non uscendo dalla tradizione, no? Rimanendo il più possibile attaccati a quello che era stato detto, a quello che avevano ricevuto. Questa era la qualifica più nobile dello scriba, dell'insegnante, no? Non metterci niente di suo, solo la ricezione e la trasmissione fedele, no? E Gesù allora, come si dirà, ma che cos'è questo insegnamento? Ecco, fatto con una autorità personale. E Gesù questo lo fa, e certo facendo questo rivendica la sua pretesa, anche in ordine alla scrittura. In che rapporto sta Gesù con la scrittura? Forse questa è un po' la domanda che ci viene suggerita da questi testi, no? In che rapporto sta Gesù con la scrittura? Gesù si può dire è uno che è immerso nella scrittura. Anche quando non la cita, si direbbe che tutto quello che dice, tutto quello che fa è come un venire alla luce, riemergere. Tutto quello che nella scrittura era stato già detto, era stato contenuto. Quindi Gesù è immerso nella scrittura, però contemporaneamente la assorbe in sé, la assorbe in sé fino a lievitarla del suo mestiere personale. E quando si compie un'operazione di questo genere, allora la scrittura diventa ancella, diventa una serva di Gesù, e Gesù ne è il padrone, né Gesù ne è il Signore. Non la contraddice, ma ne succhia, per così dire, tutte le parti, va detto, nemmeno una virgola, nemmeno un piccolo segno cadrà. La assorbe, però la inserisce, la innerva, e quindi la trasforma, per così dire, in ordine al suo mistero personale. Allora la parola che lui ha detto, portare a compimento, io la compio, la scrittura, la riempio, potremmo dire anche la scrittura, no? Come se la scrittura avesse bisogno di un momento in cui quello che contiene possa ricevere un di più. Allora l'aveva detto già al versetto 20, al quale poi è collegata tutta questa sezione delle antitesi. Cosa aveva detto al versetto 20? Aveva detto: se la vostra giustizia non abbonda più di quella degli scribi e dei farisei, no? Questa sovrabbondanza lui la attende da loro. Ma come fa ad attenderla da noi, se non è lui l'autore? Se per primo non è in lui che si realizza, quindi c'è un riempimento, c'è una sovrabbondanza che anzitutto si compie in lui. Forse, tanto per intenderci un pochettino su questo pensiero, potremmo ricordare quello che è avvenuto, ricordate, quando la donna Maria entrò dove era Gesù e versò su Gesù il vaso di alabastro pieno di nardo profumato, lo versò su Gesù e disse: tutta la casa fu piena dell'aroma di questo profumo. Si potrebbe dire che avviene così alla scrittura. Gesù riversa sulla scrittura se stesso, la inonda, per così dire, del suo profumo personale, e tutta la scrittura è riempita di un profumo nuovo. Quindi non si tratta di star lì a dire se Gesù ha cancellato qualche cosa, ha fatto qualche intervento correttivo della scrittura. È un incontro d'amore fra la scrittura e Gesù, dove però la scrittura beneficia di questo apporto personale che Gesù conferisce alla scrittura, per cui poi noi alla fine che cosa diciamo? Che non è possibile capire la scrittura, non è possibile capire tutto l'Antico Testamento, diciamo, se non alla luce del Nuovo Testamento. Che vuol dire se non alla luce di Gesù, no? C'è una improvvisa irruzione di un raggio luminoso, deificante, che è Gesù in persona, e che illumina tutta la scrittura. Ancora potremmo dire che tutta la scrittura si trasferisce dentro il segreto del mistero di Gesù. Quando si legge il Vangelo di Marco, soprattutto, si insiste nel dire che nel Vangelo di Marco troviamo un cosiddetto segreto messianico, per cui man mano che il Vangelo va avanti questo segreto si illumina e si apre, no? In realtà potremmo dire che tutta la scrittura contiene un segreto messianico, il segreto di Gesù, no? E il segreto di Gesù poi non è altro che il trasferimento in Gesù del segreto stesso del Padre, no? Allora ricordiamo quello che dice la lettera agli Ebrei, per cui Gesù è l'impronta del Padre, no? In Gesù tutto quello che è proprio del mistero profondo di Dio trova il suo corrispondente perfetto, l'impronta del Padre. E allora è sotto questa luce che possiamo un po' rileggere questi versetti, no? spinta in avanti, quel trascinare, diremo così, le affermazioni precedenti della scrittura, trasferendole a un livello più avanzato, che il segreto stesso di Dio, permette a questi versetti della scrittura di venire contagiati e di venire a contatto con il mistero appunto di Dio, soprattutto il mistero del suo amore. Ecco, allora che comprendiamo che cosa Gesù voglia dire, no? Se il segreto più profondo di Dio è il segreto di una uscita di Dio da se stesso, un'uscita di Dio da se stesso, perché quello che è il paradosso, sì, noi diciamo che Dio è amore, bisogna che ci affrettiamo ad andare cauti nel prendere questa parola d'amore di Dio con molta cautela, perché è un amore molto paradossale, no? Non diamo per scontato che quando diciamo amore ci siamo già intesi che cosa voglia dire, no? Infatti, per quanto riguarda Dio, intanto certamente si tratta di un amore tutto gratuito e dove l'onnipotenza di Dio subito si evolve in mitezza e in consegna di sé, un amore vulnerato, no? Un amore vulnerato. Ed ecco allora che comprendiamo quello che dice Gesù, no? Non è stato detto, avete inteso che fu detto non uccidere, ma io vi dico che in ogni modo dovete riconoscere quello che gli è stato destinato da parte di Dio, il bacio che Dio ha impresso su ogni uomo. Allora puoi adirarti, allora puoi dargli dello stupido, o puoi dargli gli esempi che fa Gesù, no? Certo, sono esempi ancora negativi, no? Non metterti nei confronti di un uomo sul quale è disceso, per così dire, il bacio di Dio, in un atteggiamento di disprezzo, un atteggiamento di ostilità o di superiorità nei suoi riguardi, no? Questo è l'aspetto negativo, ma dentro l'aspetto negativo c'è l'aspetto positivo, sapi scoprire il mistero che c'è nel fratello, no? Sapi scoprire che su di lui tu puoi contemplare l'amore gratuito di Dio. L'amore vulnerato di Dio, che non si è ritratto quando ha incontrato resistenza o rifiuto, no? Allora, per quel che riguarda appunto il segreto più profondo dell'amore di Dio, dobbiamo subito prendere atto che è stato un amore rifiutato, respinto, deluso, e sul quale Dio non ha smesso di riprendere l'iniziativa della riconciliazione. Allora bisogna che fai anche tu la stessa cosa, se ti vuoi mettere, o meglio, se vedi che cosa è avvenuto nel figlio quando ha preso la carne umana, il figlio incarnato, impronta dell'amore del padre, perché Gesù in fondo sta parlando di sé, sapete, prima di tutto, prima di essere uno che vuole insegnare a noi quello che si deve fare. Lui sta raccontando se stesso. Questi versetti sono una autonarrazione, il soggetto è lui, le beatitudini, sta parlando di lui, e così la riconciliazione. Lui è stato, diremmo, l'esponente avanzato del Dio che è vulnerato, rifiutato, offeso, deluso, moltiplica le iniziative di riconciliazione e sulla via della riconciliazione prende su di sé gli schiaffi, no? Se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu offri anche la sinistra. Lo può dire questo? Beh, sì, perché lui è andato ancora più avanti. Se dice, se il tuo occhio ti scandalizza, taglialo, cavalo o la mano, tagliala. Lo può dire questo? E lo può dire sì, perché lui non ha soltanto permesso, per così dire, a un membro del suo corpo di essere offeso, ma ha dato tutto il suo corpo sulla croce, no? È in lui che si è verificata questa misura eccedente, questa misura eccessiva. la quale, ecco, sono finito il mio tempo, no? Sì, dalla quale scaturisce non soltanto appunto la meraviglia di una rivelazione di una cosa così bella, e questa è una cosa bella, no? Poter trovarsi a contatto personale, quasi corpo a corpo, con uno che trasferisce in questo modo il mistero di Dio, ma neanche la sorgente, no? Diventa lui con lui, se rimaniamo attaccati a lui c'è un contagio, e lui si basa su questo contagio, per cui quello che è avvenuto in lui può avvenire anche in noi.
Il discorso sulla preghiera si inserisce, come diceva prima Tommaso, tra quello sull'elemosina e quello sul digiuno, quindi segue proprio anche le stesse parole. Quindi adesso non vorrei ripetere qualcosa che è stato detto ieri, probabilmente, perché appunto le idee sono simili. E comunque mi sembra che Gesù appunto metta in guardia da questi due atteggiamenti, quello ipocrita, che non è riferito a una certa categoria di persone, ma è riferito proprio a chi è ammantato di ipocrisia, cioè chi quindi pensa in modo diverso da quello che mostra agli altri, ecco, il significato letterale della parola ipocrita. E dai pagani, ecco, cioè mentre gli ipocriti sono tutte esteriorità, i pagani almeno si dice credono di venire ascoltati. Quindi mi sembra che sia diverso, perché proprio la preghiera, che cos'è? È un chiedere a Dio di ascoltarci, però ovviamente in un modo che è ripetitivo e che quindi non è quello che Gesù ama. Quello che Gesù ha detto a proposito dell'elemosina, che dirà poi a proposito del digiuno, è invece quello di l'invito a entrare nel segreto, cioè quindi a togliersi da ogni contatto che potrebbe falsare il contatto esclusivo con Dio. E dice una cosa, anzi dice due cose a proposito del Padre. Dice che il Padre vede nel segreto, e poi dopo dice che il Padre sa già di che cosa avete bisogno. Queste due cose non sono nuove, voglio dire, sono già nello spirito della preghiera di Israele. E quando si dice che il Padre vede nel segreto e sa già di che cosa avete bisogno, il pensiero corre subito al Salmo 138-139, che è quello che recitiamo la domenica, verso le lodi della domenica: Signore, tu mi scruti e mi conosci, tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo, intendi da lontano i miei pensieri. E in seguito è tutto su questo, su questa idea. Ecco, e mi sembra quindi che in queste parole Gesù ci metta appunto tutto quello che vuole portare a noi, cioè la ricerca dell'autenticità nel rapporto col Padre, in una richiesta di ascolto che sa già che sarà esaudita, perché chi riceve questa richiesta è, per così dire, già in una posizione di attesa, ha un cuore aperto ad essa. E anche qui,
continuando il discorso di Tommaso, conseguentemente adesso mi è venuto in mente un versetto del Salmo 118 che dice: corro per la via dei tuoi comandamenti, perché hai dilatato il mio cuore. Allora, in particolare con il comandamento poi dell'amore, dice: amare il tuo prossimo, dirà il tuo nemico, ma io vi dico, quindi estende, dilata, amate i vostri nemici, pregate per i persecutori. E come diceva Tommaso prima, racconta un po' se stesso Gesù, ma si può anche dire, come dice il prologo di Giovanni, che Gesù ci racconta il Padre, è il racconto di com'è il cuore del Padre. Ecco, il Padre lo troviamo nelle pericole di oggi, e secondo me c'è questo tu padre che vede se ne vede. È un po' raro che, mi sembra, ho controllato, che si dica del padre, tuo padre, sei sempre di Gesù, il tuo padre, è il nostro padre, è un po' plurale, spesso, se non ci giurerei, ma mi pare che sia così. Allora, nella preghiera, il padre tuo personale, proprio, è un Cristo che ci dice queste cose, ecco, troviamo questa dilatazione e il padre si racconta a te nel segreto. Allora può darsi che anche a noi venga di correre per vedere i comandamenti, perché è dilatato nel cuore. È Gesù che ha il cuore dilatato e vede, l'ho detto anche l'altra volta, i comandamenti possono essere anche una finestra, come metafora chiusa, e Gesù la apre e va di là, estende il comandamento, proprio perché lui ha dilatato il cuore, quindi non è restrittivo, non è chiuso, è ristretto, con un'interpretazione così un po' circoscritta, ma è dilatata.
Che la preghiera è nascosta anche a noi e che il Padre la vede, e come dice questa parola ai Romani, lo Spirito stesso geme nei nostri cuori, per cui c'è questa solitudine, questa necessità di lasciare la preghiera ai germogli.
Mi ritrovo molto nelle parole che ha detto Tommaso, uno di questa esemplarità di Gesù a partire proprio dal capitolo quarto delle tentazioni, dall'inizio delle beatitudini e tutto il discorso, cioè veramente in trasparenza è lui il maestro, il grande maestro. E anche oggi mi colpiva molto questo stare diritti, e se si guarda il testo della Passione, la preghiera nell'orto degli olivi, Gesù si butta a terra e pregò appunto, prostrato a terra, invoca il Padre, ecco, quindi è in un atteggiamento di grande così sottomissione, cioè mi sembra proprio che nella preghiera il Padre, Don Giuseppe lo diceva, è che è un momento anche di morte la preghiera, cioè uno si deve portare in quel momento tante cose, ecco, quindi non solo il proprio peccato, ma anche tutto il resto, insomma, quindi anche c'è un passo di Isaia che dice, è citato anche in margine al paragrafo di oggi della lezione, Isaia, dunque, o Amos, aspetta, Isaia 26, che dice: popolo mio, entra nelle tue stanze, e poi appunto finché non sia passata l'ira praticamente. E quindi mi sembra che questa gravità della preghiera, sotto anche il giudizio di Dio, insomma, sulla storia, su tutto, dia una dimensione molto profonda alla preghiera e ci avvicina un pochino a quella che poteva essere la preghiera di Gesù in quel momento massimo, insomma, di...
Cosina piccolissima, perché ormai è tardi. Per la prima volta mi ha colpito il fatto che si dice hanno già ricevuto la loro ricompensa, non si dice non l'avrete, perché ce l'hanno, però per quello che vogliono, cioè per quello che riguarda loro, insomma. Però la preghiera da sempre ricompensa. Questa è la prima cosa che volevo dire. La seconda è il fatto che fra questo Dio che è sempre presente, che è onnipotente, che è grande, che è creatore, si passa a dire Padre. C'è un bel passaggio, una bella differenza. Allora pensavo, questa definizione di Dio forse è per farci capire chi siamo noi, cioè perché se è padre deve avere un figlio da amare, ogni padre ha un figlio da amare, quindi noi siamo chiamati da questa definizione che Dio ha dato di se stesso a essere suoi figli per poter pregare giustamente come un uomo.
Troviamo oggi in questi versetti relativi alla preghiera e allora un aggiunto ulteriore, mettere anche la preghiera in questo confine, in questa frontiera molto avanzata, che intanto potremmo riconoscere nel fatto che se i versetti precedenti ci hanno parlato dell'elemosina, e ieri mi pare che dicevamo che il Signore, insomma, se invita noi a fare elemosina, vuole che ci mettiamo sull'onda della beneficenza di Dio, della generosità di Dio. Tanto che se deve fare l'elemosina pensa di ricavarne un po' di gloria nelle considerazioni umane, in fondo sei già al di fuori di questa bellezza della beneficenza gratuita di Dio. Ma anche la preghiera la potremmo vedere sotto questa luce, è forse la più bella, la più grande elemosina che il Signore ci fa, no? Nella preghiera Lui ci regala, ci fa dono di ammetterci alla sua presenza, di ammetterci dentro la camera nuziale dell'incontro diretto e della intimità con Lui. Certo, l'altra cosa che si dice è che a questo punto allora se ti trovi in un privilegio di questo genere c'è ancora posto per forzare, per mettersi davanti al Signore con la pretesa, con una certa insistenza, con l'abbondanza delle parole di strappare qualche cosa che vuoi tu, oppure ti accontenti. Forse la prima ricompensa della preghiera è la preghiera stessa, no? La gioia di stare nella presenza di colui che è lì a tua disposizione e che sa ciò di cui hai bisogno e quindi ti colloca davanti a lui nel riposo, nella speranza di ricevere dal suo amore preveniente, dal suo amore paterno, dal suo amore misericordioso, tutto ciò di cui puoi avere bisogno.